E allora, benvenuti a questo nuovo special del Salotto Monogatari. È uno special proprio di quelli estemporanei, rapidi e speriamo indolori, dalla Festa del Cinema di Roma. Stiamo camminando intorno all'auditorium della musica, sono posso con Fabrizio
dire,
Ciavone.
Buonasera, posso dire la Festa del Cinema di Roma non è mai indolore?
No, è dolorosissima. Io vengo qui a presentarmi pieno di ferite, pezzi di corpo andati, quindi certo. Assolutamente no. Una delle più dolorose, sì.
Senza dubbio.
Insomma, volevamo parlare di alcuni dei titoli che abbiamo visto. Questo sarà uno special unico, quindi film che abbiamo visto finora. Sì, sì. Quindi film che abbiamo visto finora.
Tutte le prime.
No, infatti. Sicuramente io partirei in realtà da uno di quelli di cui ci sono più aspettative da chi non è qua, da chi non era a Cannes, da chi evidentemente non era al San Sebastian o altrove dove è stato presentato. Okay. E cioè The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che diciamo per me, insieme a Miyazaki, Fabri ancora non l'ha visto, Miyazaki è il film più bello che è stato presentato qui alla Festa del Cinema, ed è un film che Glazer presenta a Cannes e che è il suo quarto lungometraggio, anche se lui appunto lavora anche nel videoclip, nel cortometraggio e quant'altro.
A me The Fall piace molto, non so a te no.
The Fall a me no. Però cosa fa in questo film? Prende Martin Amis, prende l'autobiografia di Rudolf Voss, cioè il comandante di Auschwitz, e li mette assieme per raccontare. All'inizio sembra un contesto, ed è quello di cui avete letto probabilmente in giro ovunque, cioè la famiglia Voss che vive accanto al campo di concentramento e vive la sua vita borghese di villetta, bambini che giocano, cane e scodinzolante, mentre a fianco, proprio immediatamente accanto, c'è il campo di concentramento di Auschwitz, si sentono urla, si sentono rumori, si sentono preghiere, si sente di tutto, e arriva la cenere o arriva il sangue. Nel frattempo si vanno imbastendo una serie di micro narrazioni. In realtà, ecco, passo subito la parola a Fabri perché vogliamo essere rapidi. Certo. In realtà io quello che mi ha colpito molto, io temevo un film molto, molto postanechiano, molto fisso, molto brutale, e invece in realtà...
Con tante strutture teoretiche.
Esatto.
No?
E invece devo
dimostrare
dire...
dimostrare qualcosa, no? Il Mastro Bianco che dice questo ti dimostra che questo,
esatto.
Invece non è...
Invece ogni personaggio e ogni situazione ha una sua evoluzione, direi quasi drammatica, che è la cosa più strana. Cioè il rapporto rispetto, cioè il dialogo che ha lei, per esempio la moglie Edwig, che è una grandissima Sandra Huller, con Rudolf Voss, col marito, sul fiume per decidere se stare o meno, è una scena che prescinde molto da questo contrasto evidente che regola il film, e secondo me è una scena che conduce i personaggi verso un'evoluzione, devo dire, drammatica. L'evoluzione di Rudolf Voss, che è quella che determina poi il meraviglioso finale in trasferta a Orianenburg, ma meraviglioso che è dire poco, è meraviglioso, una cosa che fa paura, che sconvolge, che lavora sulla memoria, sul ricordo, sulla responsabilità, su un sacco di cose. Ecco, è proprio l'evoluzione drammatica, mi viene da dire, di Rudolf Voss, così come la vediamo drammatica di altri personaggi, della suocera di Voss e quindi della madre di Sandra Huller, e anche dei bambini che in modo molto loro reagiscono a quello che vivono. Nessuno di loro è rispetta le regole e basta, non c'è la banalità del male, sono tutti coscienti di cosa succede, però ognuno reagisce in modo diverso.
No, io dico soltanto che la scena che citavi tu del loro incontro sul pontile del fiume in cui si rincontrano, secondo me quella è una scena che secondo me, non so, si rende ancora più manifesto questa meccanicità dei movimenti. Secondo me loro hanno dei precisi movimenti, dei precisi schemi su dove proprio camminare, su cosa fare, e sono le cose che sostanzialmente li distraggono dal prendersi un attimo e riflettere su quello che fanno, perché loro sanno perfettamente, come dicevi tu giustamente, non è che è una banalità del male, è una cosa istintiva, è proprio una grande presa di coscienza, loro sanno perfettamente quello che fanno.
Quindi secondo te comunque loro sono alienati?
Loro sono
più che
alienati, secondo me seguono dei percorsi, infatti sono, come ti dicevo a te Marco quando abbiamo visto il film, che c'è questa, appunto, questa messa in scena geometrica, ma non geometrica da Wes Anderson, geometrica seria, che proprio segue geometricamente delle assi quasi. Sì. Quindi c'è un'inquadratura dalle spalle loro, quella di lato, quella di là, come se ogni momento la macchina presa si mettesse seguendo.
Sì,
è come se solo i personaggi stessi seguissero sempre un percorso che li distragga, che li automatizzi per non pensare, per non realizzare qualcosa. Quindi Hanekiano e Seideliano, secondo me Haneke no, perché lì la freddezza non mi sembra un film asettico, un film freddo, un film gelato, gelante, per niente, anzi secondo me restituisce tutto quanto, cioè facendo un film che, come dice lo stesso Glazer, sono due film in uno, cioè sta l'impatto visivo e l'impatto sonoro, mm-hmm. cioè l'aspetto sonoro, cioè tutto è proprio il sonoro, il suono, i rumori di quello che non si vede, sono come se fosse un film a parte, mm-hmm. che come se si appiccicasse l'altro, quindi come se ci fossero, come ho fatto io, che ho messo i due clip che ti dicevo, sì, dei social network, l'ho messo uno dopo l'altro, per sbaglio.
Non deviare.
Scusa, era breve il deviamento. Viaggio.
No, guarda, ecco, io ho solo la perplessità rispetto, c'è questa cosa del meccanismo, c'è, per esempio, San Giorgio parlava di reality TV, sembra di guardare il reality della loro vita, ci sono delle camere fisse, certo, in giro. Secondo me in realtà poi certe camere si spostano un po' dalla loro posizione, sì. Io trovo che ci siano anche delle sottilissime irregolarità, però aspettiamo di avere anche la possibilità di vedere il film in un formato, cioè non solo rivederlo, ma anche magari di averlo un video per poterlo spulciare, perché è veramente un saggio di film. Sì. Ecco, quello che dico, ecco, io ho perplessità rispetto a questo meccanismo, perché comunque è un meccanismo, sì, che c'è, che si autoimpone, però non... cioè è come se in realtà poi loro riflettessero cioè magari solo con se stessi, magari Sandra Huller è l'unica che ha la coscienza di dove sta, ci riflette sempre, nonostante ciò dice ok, quando descrive alla madre com'è che deve far crescere le piante per nascondere il muro,
sì.
Cioè lei è molto, è la più diabolica forse nel film, nel senso che veramente è quella che vuole creare la vita per i suoi figli a prescindere da dove si trovi, contro tutto e contro tutti. Per quanto riguarda gli altri personaggi, sì, probabilmente, sicuramente dai più giovani c'è la cosa di ignorare. Da parte del padre, in realtà è un personaggio molto ambiguo, è come se un personaggio che rinunciasse all'idea di star male per quello che fa, sì. E sta male evidentemente, però allo stesso tempo, non per banalità del male, secondo me per questioni proprio di terrore, di assoggettamento, comunque a seconda quello che deve fare, e anzi in realtà in altri momenti è molto ambizioso, e quindi realmente non c'è un quadro preciso psicologico, però questo non mi fa neanche dire che loro sono meccanici, cioè tutto sommato a me non sembrano robotici, me sembrano personaggi,
non sono robotici.
Che trovano un altro modo di vivere che non capiamo.
Certo, no, io non dico che sono robotici, penso che siano movimenti che compiono, siano robotici, cioè nemmeno robotici, penso che, che secondo me per entrare nel loro mondo, per come tu stesso spettatore, ma loro stessi, nel senso, è come se loro debbano per forza seguire un, cioè come se, come queste strisce che vediamo qui adesso in auditorium, nei fogli e vari che seguono i corridoi, è come se si seguisse sempre una linea, e che non so,
tipo i The Sims. Tipo sì, i Sims nelle case.
Sì, è come se alla fine per distrarsi, per seguire una routine, e per non rendersi conto, o per non, più che rendersi conto, per non avere una testimonianza vivida, perché loro stanno praticamente, io dico sempre che la casa loro sta dentro l'Auschwitz, no, è accanto, però è come se stesse dentro, capito? Cioè loro, sì, per entrare in casa devono entrare comunque nell'Auschwitz.
Sì, perché noi siamo, capito, spesso nel retro della casa, loro da davanti, esatto, entrano dalla strada normale, ma esatto, dal retro hanno proprio le mura attorno,
quindi capito,
c'è proprio il fumo, ci sono i treni che arrivano,
e poi c'è soprattutto il personaggio della madre compie una delle scene appunto più forti che mi è rimasto più impresso, in cui lei a un certo punto vede questo rosso, che è il rosso delle fornaci, delle fornaci del campo, e questo rosso assurdo, questo fumo, e lei si affaccia, è come se gli avessero acceso uno schermo davanti che proiettasse quello che effettivamente è, mm-hmm. ti viene il dubbio che lei è come se non lo sapesse.
Allora lei, diciamo secondo me lo sa, però è anche quella che non diciamo come reagisce, ma reagisce in un certo modo, ed è anche quella che è ospite, non vive là.
Certo,
quindi
certo,
comunque chiaro. Lei arriva, trova una situazione che non conosceva,
sì, è strana, rimane, minimamente,
esatto,
dal mondo, sì, sì,
minimamente, poi strano. Chiaramente non è che fa niente per abolire lo status quo,
no.
Semplicemente sì, reagisce in modo diverso rispetto agli
non
altri.
Non sia mai.
I bambini, per esempio, sono personaggi che escono molto da queste linee di cui parli tu. Sì. Però, insomma, ne dovremmo riparlare perché è un film di una complessità enorme. Passerei invece a un altro bel film, un film in concorso che è Blagas Lessons di Stefan Komandarev, un film bulgaro che ci fa conoscere un autore bulgaro che in realtà a vederlo ha un respiro davvero classico, ampio, però allo stesso tempo sembra parlare con l'urgenza di come potrebbe fare un cinema rumeno, ok? Visto che parliamo di Europa orientale, di autori molto insoddisfatti anche di certe condizioni politiche e culturali. Uh-huh. Blaga in questo senso ha qualcosa di molto simbolico e netto nel film, nella presenza di questo monumento in cima a questa città della Bulgaria che non è Sofia ma è un'altra. È Blaga, che è questa donna anziana che insegna il bulgaro a una rifugiata politica, a cui dice: qui abbiamo grossi problemi. E la rifugiata politica gli dice: ok, però intanto lei va in giro per le strade in casa, mentre io dovevo stare nascosta per non essere bombardata.
Sì,
in realtà poi Blaga, che è un personaggio molto intraprendente ma molto ingenuo allo stesso tempo, è un personaggio forte ma allo stesso tempo cocciuto, è un personaggio veramente particolare, bellissimo, che raggiunge vertici di cinismo inauditi. È un personaggio che alla fine rende, alla fine si vuole quasi volontariamente mettere in faccia il male della Bulgaria, trasformandolo in dei fatti concreti, mettendo insieme appunto criminalità e quant'altro. È un film molto bello,
assolutamente
migliore del concorso probabilmente.
Insieme, ma io ho visto soltanto questo e The Monk and the Gun, di cui parleremo?
Di cui forse
ok, scusa, diciamo. Guarda, io ti dico che Blagas Lessons mi è colpito molto, un film molto bello, e tu facevi il paragone con, citavi insieme il cinema rumeno. Secondo me è un po' diverso, perché è come se il cinema rumeno è come se prendesse tutto il tumulto, come se prendesse la storia della Romania, appunto, di Ceausescu, tutta quella roba che hanno vissuto, non che poi a Bulgaria e altri paesi dell'est non abbiamo vissuto, per carità, pure quelli loro, però come se prendesse tutto quel peso, ecco, che la storia gli ha messo addosso, che gli si è posato sopra al paese, la storia che ha schiacciato quel paese. È come se invece il cinema bulgaro, per ora, di quelli che ho visto, fosse... parlo di Blagas Lessons, parlo di quel film che ti cito spesso, che è Slava Glory, di quei due registi, non mi ricordo il nome, che era Figaro Locarno, 2016, e è come se invece fosse molto più urgente, molto più, se il cinema rumeno riflette sulla sua storia e prende come la storia del paese come prima cosa da cui puoi partire e puoi fare quello che ti pare, e anche nei film più moderni come l'ultimo di Mungiu, come RMN, che comunque è un film molto attuale, molto moderno, molto sull'attualità, molto sul reale, che si concentra sul quotidiano, sul contemporaneo. Mi sembra che però appunto parte comunque sempre dalla storia, ti fa capire che comunque RMN, per dire, è un film appunto sull'oggi, però che si dipana attraverso, racconta comunque come si è arrivato nella storia del paese, ma basta parlare di Mungiu. Parliamo appunto di questo, che mi pare che invece il cinema bulgaro sia molto più urgente, quasi di genere, cioè, come se abbia un primo approccio davvero del genere, come se fosse un thriller, quando invece, anche se lo sono i film di Mungiu, però comunque c'è un po' l'aura del cinema d'autore, quello che si chiamerebbe cinema d'autore, che comunque in realtà non è il meno, è quasi un linguaggio ormai, il cinema d'autore è quasi
cinema
un...
Cinema rumeno c'è la marca, c'è, diciamo,
la marca,
il brand autore, mentre
esatto.
Komandarev è un regista veramente invisibile, per questo
dicevo
un cinema classico.
È quasi un genere, è quasi
parte,
un linguaggio il cinema d'autore.
Parte un
cinema
dramma
d'autore.
E diventa un thriller. Sì,
quindi
lui
Blaga,
è molto mimetico.
Quindi
sì.
Blaga, io poi non sono d'accordo, eccepisco un po' sul termine cinica, perché secondo me Blaga, più che cinica, è una persona che ha deciso di mollare tutte le ammaccature della sua vita, tutte le imperfezioni, tutte le ammaccature, insomma tutti i suoi momenti, le ferite della sua vita. È come se avesse deciso di mettersi alle spalle tutto ciò che è successo nella sua vita e di continuare ad andare avanti, sempre avanti. Decidi di mollare questo, molla questo, molla questo, molla tutto, anche modo, lo fa in modo cinico, ma secondo me in modo sprezzante appunto di quello che le accade, però non è un cinismo, è una liberazione secondo me, che è fatta in modo cinico, perché poi lascia la parte
a costo di tutto,
a costo di tutto, a costo di tutto, solamente è bellissimo, è molto bello.
Ecco, siccome eravamo sul concorso, velocemente su Monk and the Gun, che è il regista, il secondo film mi pare, o comunque un film successivo a Lunana del regista Paolo Giodangi Dorji, qualcosa del genere, chiedo scusa, del Bhutan, che era in concorso agli Oscar l'anno scorso con un film del 2019, un film molto... Quello era un film tenero, ma insomma molto piccolo, devo dire. Mentre questo qua è un po' più ambizioso, perché prende di petto il discorso dell'isolamento politico del Bhutan praticamente dal mondo. E l'isolamento nell'isolamento, perché pur Paolo Choing Dorji, perché pur in un paese che, in cui un re effettivamente abdica e sente il bisogno di dare al suo popolo la democrazia, gli isolati, ancora più isolati in un contesto già di per sé isolato, non capiscono perché, non recepiscono questa cosa e anzi hanno paura che la loro unicità, la loro particolarità e la loro serenità di isolati, quindi comunque problematico, venga a essere intaccata da questo nuovo status di cose. E nel frattempo si sviluppa la storia molto divertente di un trafficante d'armi che vuole recuperare un fucile della guerra civile americana, perché qualche motivo oscuro è finito in Bhutan, e di un monaco che deve portare al suo lama, o al suo, non so come si chiamano i grandi sacerdoti, non è il Dalai Lama, ma è un lama.
E nemmeno il lama.
E non è nemmeno l'animale, esatto. Infatti ho avuto un po' di difficoltà poco fa quando dicevo il lama, ma non lo posso chiamare il lama, però vabbè, forse si chiama il lama. Comunque sì, e comunque gli deve portare un fucile, perché il lama vuole fare qualcosa che non si capisce. Per tutto il film non sappiamo cos'è che vuole fare sto lama con sto fucile, e quindi il mercante d'armi con questo monaco devono contrattare e diciamo se ne vedono di varie ed eventuali molto divertenti. Ecco, a me l'unica perplessità è che mi è sembrato che il film non facesse, non cioè in realtà secondasse un pochino la sensibilità di questo paese isolato, in qualche modo non cioè è come se questi non si rendessero conto, a guardare il discorso un po' più esternamente, di come in realtà probabilmente la monarchia li ha isolati e gli ha fatto credere di non poter essere qualcos'altro, perché la madre, che è un la madre della bambina, che è un personaggio a cui vengono dedicate le scene più serie, che dice no, io voglio tornare a come eravamo prima, che mia figlia aveva degli amici, adesso invece gli amici la bullizzano perché sei perché è figlia di uno che ha un'idea politica, eccetera eccetera. Ecco, in realtà il film sembra un po' dare ragione a lei, ci sono i momenti in cui tutto si destabilizza, e in realtà l'incapacità di questo popolo di votare nella pratica sembrerebbe confermare questo. Ma allo stesso tempo io dico a livello proprio umano, ma sta ragazzina crescendo non può decidere che vuole andarsene? Cioè la sensazione è che nel film venga salvaguardata per il bene, tra l'altro mi viene da dire purtroppo un po' cinicamente, torno sulla parola, per la cartolina, per il bene della cartolina, si voglia difendere un pochino questa idea di isolamento, che si confonde con l'idea di evitiamo la colonizzazione, che non è proprio la stessa cosa, visto che comunque l'America è sempre presente nel film. Quindi l'ho trovato, come dire, un po' sempliciotto e problematico da questo punto di vista. Allo stesso tempo, tra l'altro, con una frase finale in cui dice no, il Bhutan in realtà cerca di trovare un equilibrio fra modernità e altro. Però le uniche cose, le uniche concessioni alla modernità sono scenette comiche, un pochino sketch, diciamo, sugli abitanti del luogo che vedono 007 in televisione e sono affascinati, ma non è una cosa, come dire, è una roba così per ridere, non mi sembra l'altra faccia della medaglia, l'altra faccia di dire ah, la modernizzazione può effettivamente far qualcosa di bene, anzi forse anche in quelle scene c'è qualcosa di un po' tipo ah, la modernizzazione è in grado di illudere, di ipnotizzare, ecco questa. Quindi ecco, ho questa perplessità, tu che ne pensi?
Io penso che innanzitutto mi è piaciuto molto, mi sono divertito moltissimo, c'era cioè, dietro Francesco Allo che stavo diamo, che devamo conoscere pure l'autone. E no, dico che semplicemente sai perché mi è piaciuto, adesso c'è una cazzata, non è mia cosa, perché mi ha ricordato molto un film di Pema Zeden. C'è molto Pema Zeden,
sì,
quella cosa.
Sì.
molto, insomma, un po'. Cioè, poi sono diversissimi, poi anche dal punto di vista della messa in scena. Poi è molto...
non fa mai cartolina, mentre lui è tutto una
cartolina. Dici che è molto cartolina? Sì. Questo io non l'ho avvertita molto la cartolina.
No, ma solo cioè, la ripresa non... della montagna, delle due montagne. Vabbè. Che torna continuamente. Tutto è sempre estremamente pulito. Perché per Mazzeden.
È un altro discorso, certo.
È un irico delirante, folle, satirico. Cioè,
certo. No,
è un'altra roba.
Non stavo paragonando, infatti, come hai ricordato, per i luoghi. Però non lo so, secondo me è ben integrata la natura. Cioè, il fatto che inizi. E finiscono allo stesso modo, sì. Con il monaco.
Ma dico,
che
rispetto
torna
a questa
indietro.
Apologia dell'isolamento, tu lo vedi difeso l'idea di isolamento di questo popolo, oppure lo vedi più problematico di come l'ho visto io?
Guarda, io lo vedo semplicemente come una questione. Mi rifaccio alla scena in cui sono in macchina, in cui beccano il monaco, se lo caricano, sì. In macchina e se lo portano via quando lui è appena andato a prendere il fucile. Sì. E dicono, scusa, adesso ci vota, cose così. E lui fa, ma scusa, ma se il Dio nostro, se Buddha non ci dà... Che serve fare questa cosa se Buddha non ce l'ha insegnato? Cioè, è come dire che secondo me i luoghi in cui fortemente caratterizzati da... E organizzati secondo non una legge umana, ma altre cose. Sì. Così, secondo me, è per quello lui dice, cioè... No, ma il fatto che alla fine dica... Che c'è un po' una via di mezzo.
Ma lo dice nella didascalia, il film non lo dice, secondo me.
Secondo me ci sente da una parte un bisogno di modernità, di democrazia, del votare, però alla fine loro non riescono a votare perché non l'hanno fatto, e sono 500 anni, come dicevano.
Sì.
Di...
Nel 2007 è ambientato il film.
Nel 2008. E appunto queste cose, secondo me, c'è una parte di voglia di modernità, di cose. All'inizio il padre dice, del ragazzino dice, che bello, finalmente siamo un paese civile e quello là. Però poi alla fine ti fa capire perché loro non riescono a votare, perché sono troppo, non lo so, secondo me c'è un bipartisanamento. Non l'ho vista di questa cosa, sinceramente. Cioè pensi
io
che troppa cartolina
per il bene della cartolina, per il bene comunque dell'esposizione del Bhutan al mondo a livello cinematografico, perché non è che ci sia grande concorrenza,
no.
vuole difendere un'unicità e una particolarità che è guidata dalla religione e che in realtà a cui in vita si adeguino anche le nuove generazioni. Secondo me la modernizzazione che si vede nella Coca-Cola e nella televisione, nel film, sono cose che vengono viste, cioè, con tenerezza, perché i personaggi reagiscono in modo tenero, però non sono effettivamente, cioè culturalmente sembrano non dare nulla
problematizzate.
Al posto locale, non mi sembrano un opportuno controcampo all'enfasi con cui invece si guarda al personaggio della madre della bambina, che dice, io vorrei tornare a come eravamo prima, perché c'era più serenità. Cioè, c'era più serenità sotto una monarchia assoluta o quasi, in cui tu eri isolato, e sicuramente il tuo isolamento e lo status quo non potevano cambiare manco se volevi. Cioè, mi sembra un po' strano. Però ecco, siccome si mette in mezzo alla religione, però ecco, non mi sembra che il film comunque abbia derive, come dire, metafisiche per le quali, ok, dobbiamo starci un pochino a questa cosa. No, anzi, è molto semplice, e secondo me col fatto che metta le lezioni in mezzo dice chiaramente che c'è un nodo politico da risolvere, però secondo me non lo risolve, o meglio, tutti voteranno conservatore alla fine. Va bene.
Ok, grazie.
Okay, quindi... non ci chiediamo, e quindi a me ha lasciato questa cosa.
Forse ti vuole dire che voteranno conservatore perché, appunto, come dicevo io, non hanno sì una curiosità per un progresso, per una cosa magari un po' più democratica, per la democrazia, per il voto. Però forse hanno bisogno di questa forte identità loro, che sia conservatrice, che sia no, che sia comunque legata appunto alla religione, all'ama, a queste cerimonie, cioè a lui, lo spoileriamo? No, lo spoileriamo.
Boh, vabbè, chissà quando uscirà questo film.
No, serve per un rito, diciamo che questo fucile serve per un
serve per un rito.
E fine. Quindi non è una semplice... Capito? Sì, esatto, questa è la discrepanza tra una cosa... Questo lo spiega bene, cioè loro... Il monocolo gli serve per fare una cosa a favore di qualcuno, invece il tipo se lo compra per farci soldi, e anche per lui, cioè per una questione di sfruttamento, come si dice, insomma, capitalistico.
E quindi è polemico nei confronti di un occidente, di una modernizzazione, di una...
No, non mi sembra nemmeno politico, perché non mi sembra un personaggio negativo il personaggio dell'americano che arriva,
no,
degli Yankee.
No, però quello che hai appena detto tu, il fucile viene usato in un modo da loro e in un altro modo dall'altro.
Però non, secondo me non è...
Tra l'altro l'altro si capisce pure che potrebbe aver trovato un... Cioè non si capisce in che senso è illegale, perché lui la mette molto su: l'ho trovato un reperto storico, lo riporto nel mio paese, perché non lo troviamo. Poi non si sa bene come lo deve usare. Però ecco, insomma, qua ci entriamo troppo nei dettagli.
Ma lo dice, lui è...
Cioè, questo è un report per chi non ha visto il film, sì, quindi insomma non entriamo troppo nei dettagli.
No, lì già all'inizio lui è uno, insomma,
un trafficante.
Più che un trafficante, penso sia uno, insomma, un collezionista d'arte, di reperti storici.
Mi ha detto che è un esperto d'armi, però poi c'ha un opuscolo in cui le vende, quindi non si capisce.
Anche,
insomma, comunque, passiamo rapidamente a... Ma sì, rapidamente, l'ultima cosa me la concedi, erano due ma ne facciamo solo una, il cult dell'anno, e cioè Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, che uscirà su Netflix il prossimo 1° novembre, quindi guardatelo tutti.
Pensavo le storie di Pedro.
Almodóvar de Noantri, una storia gay ambientata prima negli anni 70 e poi in tutti i decenni successivi, di questo Pietro, di questo Enea, che sono la mitologia e la religione che fondano Roma, che è la loro mamma, che è la mamma Magnani, che loro vedono in televisione, da cui si fanno ispirare. Allo stesso tempo, e questa mi sembra anche una divertentissima modalità, piuttosto anche questa reazionaria, il loro amore viene interrotto da una manifestazione studentesca che letteralmente fa sì che alla fine la polizia ne azzoppi uno, e questa cosa, per motivi realmente oscuri a livello narrativi, li divide, perché in realtà che cazzo ci vuole a ritrovarsi se ti c'è, cioè non ho la sensazione, cioè non ha molto senso, no, essendo gli anni 70, però loro decidono che si devono perdere, e questo melodramma va avanti come una soppopera. Ora ci vuole
forse
brutta.
Uno dei due non sapeva dove era l'ospedale, quindi non ha trovato l'ospedale.
Sì, capito, però cioè vai su, stai 5 minuti su loro che parlano del nulla. Comunque il film è veramente di un'inerzia proprio ammorba un bel po', con tutti i modi, tutte frasi stereotipate, tutti
frasi
modalità
di gente che nessuna persona, essere umano, parlerebbe in quel modo.
Nessuno parla così. E la cosa, secondo me, più agghiacciante è l'autodifesa che Özpetek fa del suo cinema tramite il personaggio, no, non nel film, tramite il personaggio protagonista, cioè Enea, che fa il regista, è chiaramente un suo alter ego. E nella conferenza stampa gli viene detto: ma perché lei è così superficiale dal punto di vista politico nei suoi film? E lui: ma io devo mettere il mio punto di vista. E questo, secondo me, mette la chiusa su qualsiasi cosa Özpetek possa dire sulla realtà, cioè niente. Quindi di che parli?
Vabbè, anche parlando di politico, vuol dire il punto di vista, che la risposta è...
Appunto, cioè non è che il punto di vista smentisce,
esatto,
cioè non è che
metto
il punto di vista, quindi posso essere superficiale politicamente, cioè piuttosto dici: faccio un cinema disinteressato. No, non lo fa disinteressato, perché i gay, perché non c'è, perché gli fanno pure la domanda: non ci sono tanti film, perché a me non ci sono tanti film gay, perché mette sempre la tematica gay? E lui fa: non sono io che la metto, sono gli altri che la tolgono, tipo così, che è una roba... Ok, ci vuole politica da come dire, da manifesto proprio di due lire, che però, capito, è il suo punto di vista, quindi va bene che sia così.
Quindi è legittimato.
Si autolegittima, il film in cui si legittima e vuole legittimarsi qualsiasi cazzata lui possa dire e operare.
Operatore, guarda, io te lo liquido così, veramente ormai Özpetek ormai forse l'ha sempre stato, anche se forse i primi film potevano essere interessanti. E volevo salvarlo in qualche modo. È ormai folklore, o floccore, come direbbe Riccio Mira. È davvero una questione folcloristica Özpetek, cioè uno sa perfettamente, se va a vedere, se si accolla il modo, il fatto di vederlo, l'atto della visione, come direbbe Bragage, se lo accolla, sa cosa va a vedere, quindi è folcloristico, è cinema cheap, ma nemmeno c'è cinema per il popolo. Adesso non so, no, prima il popolo vuol dire così.
Adesso va su Netflix, ragione. Quindi non si capisce manco per chi è sto film.
Per nessuno, certo.
Perché non esiste. Cioè, non c'è niente che esista in questo
cinema, prettamente è come se fosse un cinema. Ogni cinematografia mondiale ha il suo tipo di genere di film regista che comunque parla a quelle poche persone che sanno che cosa vanno a vedere, a cui piace, e sono quelle 5 persone. In realtà poi no, perché gli incassi sempre li fa Ospedec,
li fa perché ha fatto 6.000 film, però
ha fatto 6.000 film prodotti. No, beh, non perché vengono molti, perché comunque c'ha la superproduzione, ci sono Gianni Romoli e Tilde Corsi, certo, che sono i angeli custodi, e quindi avendo la propria produzione scelgono a chi dare soldi, e sempre la produzione ce l'hanno con lui. Quindi ma io manco mi spreco a dire che è un film brutto, è un film uno che si vuole divertire.
Se
un
trovate
guilty,
gli amici giusti,
sì,
vedetelo.
Un guilty pleasure, ancora un po' più, però forse i guilty pleasure suoi sono tipo la Napoli velata, a me lo consiglio davvero un guilty pleasure, perché ecco, questo è più guilty che pleasure, diciamo.
Bravo.
Genio.